Dal Salmo 31. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno.
Perdonami,
Ridonami, Signore,
Signore, la
la gioia
gioia
del
del perdono.
perdono. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità. E tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.
Perdonami,
Ridonami, Signore,
Signore,
la
la
gioia
gioia del
del
perdono.
perdono. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, mi circondi di canti di liberazione. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia.
Perdonami,
Ridonami, Signore,
Signore,
la
la
gioia
gioia
del
del
perdono.
perdono. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: Figlio, ti sono perdonati i peccati. Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: Perché costui parla così? Bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: Ti sono perdonati i peccati? Oppure dire: Alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico: Alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: Non abbiamo mai visto nulla di simile.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Commento alla nona domenica dopo Pentecoste, sempre secondo il rito ambrosiano. Il tema della liturgia della parola di questa domenica, sia la prima che la seconda lettura che non abbiamo letto, ma sono riferite al Vangelo odierno che abbiamo appena proclamato, il tema è quello del peccato perdono. La scena è qui ben descritta: Cafarnao, la folla gremita davanti a una casa, si scoperchia il tetto per presentare davanti a Gesù il paralitico, il maestro si commuove vedendo la loro fede e agisce facendo leva su questa fede, perdonando i peccati del paralitico. Subito, immediatamente, la reazione è lo scandalo da parte degli specialisti della teologia, degli scribi, dei farisei, dei dottori della legge. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Un uomo in carne ed ossa non può perdonare i peccati, solo Dio. Questa reazione, questo scandalo, questa ritrosia ad accogliere un'espressione sulla bocca di Gesù che si fa Dio in un certo senso, anche se non lo dice. Questo problema non è solo un problema che riguarda gli scribi, ma è un problema che riguarda molte volte anche noi, perché facciamo fatica ad accettare la cosiddetta mediazione umana del perdono di Dio. Molte volte desideriamo chiedere a Lui perdono direttamente. Chi meglio di Lui conosce il nostro cuore, il segreto della nostra coscienza? Chi meglio di Lui è in grado di capire come stanno le cose, quello che abbiamo fatto? Però penso che ci siano delle considerazioni, delle motivazioni per riuscire a entrare in questa logica del perdono mediato. In fondo è la difficoltà di oggi, forse più che mai evidente, nella celebrazione del sacramento della confessione. Innanzitutto bisogna dire, fare questa premessa molto importante, a mio avviso, che oggi più che mai fatichiamo a possedere una autentica coscienza del peccato, a sentirci un po' paralitici, insomma, ad avvertire che i peccati, il male che commettiamo, intorpidiscono e guastano le nostre relazioni sia con Dio che con gli altri. Cioè ci risulta faticoso riconoscere, come poi afferma Paolo in questa seconda lettura odierna, ci risulta faticoso riconoscere che noi siamo degli esseri, delle creature che sono simili ai vasi di Creta e quindi anche tutti i doni preziosi che sono insiti nella nostra vita, nella nostra persona, li portiamo dentro una fragilità simile e paragonabile a dei vasi di Creta. Inoltre, è bene dirlo subito all'inizio, la cosa più importante è questa, che Gesù stesso ha voluto instaurare questa logica della mediazione, è Lui che ha deciso così. Ed è insita nella natura della Chiesa, da Lui voluta, questa logica della mediazione. Questa Chiesa che continua con la sua attività a prolungare la logica, perché è la stessa logica dell'incarnazione del Verbo. Cioè Gesù si è fatto carne e poi nel portare a compimento questo progetto di salvezza che Lui ha inaugurato, ha voluto aver bisogno di uomini. Ha voluto aver bisogno di uomini per salvare altri uomini. Il compito del discepolo è quello di diventare pescatore di uomini. È un Vangelo che abbiamo visto e meditato nelle domeniche precedenti. Per salvare gli uomini ha avuto bisogno degli uomini. Ha chiamato degli uomini a diventare pescatori di uomini. In altre parole, ha chiamato delle persone umane, fragili, limitate, a preparare l'umanità, tutti noi, ad accogliere il regno e il relativo appello alla conversione. Ha chiamato delle persone a prodigarsi e collaborare con Dio perché la salvezza sia resa a tutti possibile e, qualora l'avessimo rovinata, a recuperarla attraverso il sacramento del perdono. Ecco, poi ci sono altre considerazioni e motivazioni che ci spingono e ci inducono ad accogliere questa logica del perdono mediato, ma lasciamo spazio ai nostri amici qui in regia.
Siamo al capitolo secondo del Vangelo di Marco, quindi all'inizio, e l'Evangelista sta iniziando un cammino per far conoscere al lettore chi è Gesù, chi è questo rabbì itinerante che per i sentieri della Palestina predica e guarisce. Infatti nel primo capitolo del Vangelo abbiamo trovato appunto la predicazione, abbiamo trovato la guarigione di un lebbroso, abbiamo trovato la guarigione della suocera di Pietro, la cacciata di un demonio da un indemoniato nella sinagoga di Cafarneo, e adesso nel secondo capitolo Marco introduce un elemento nuovo: Gesù che perdona i peccati. Perché introduce questo elemento? Ma innanzitutto perché vuole farci capire che con Gesù sono arrivati veramente i tempi messianici, quei tempi che dicevano i profeti sarebbero caratterizzati dal perdono di Dio dei peccati del suo popolo. Scrive per esempio Isaia: nessuno degli abitanti dirà io sono malato, e il popolo che vi dimora sarà assolto dalle sue colpe. In quei tempi, nei tempi messianici. E poi ancora scrive il profeta Geremia: io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Questo momento atteso è arrivato ora con Gesù. Ancora l'Evangelista vuol farci capire che Gesù è qualcosa di più di un semplice uomo, che c'è in lui una divinità, e lo capiamo da molti segni. Per esempio, Gesù chiama quest'uomo figlio, gli dice: figlio, ti sono perdonati i peccati. Quindi è un atteggiamento che è tipico di Dio, che è padre di tutti gli uomini. Ancora Gesù che conosce i pensieri del cuore, no? Dice il Vangelo: Gesù, conoscendo nel suo spirito che pensavano tra sé. Ma chi è colui nella Bibbia che scruta i cuori e gli affetti degli uomini? È Dio, e quindi Gesù condivide questa prerogativa di Dio. Ma soprattutto in questo brano, per la prima volta, troviamo Gesù che si attribuisce il titolo di figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra. È un termine con cui nei Vangeli solo Gesù chiama se stesso. Non è mai qualcun altro che chiama Gesù il figlio dell'uomo, è sempre un titolo che lui si attribuisce. E cos'è questo figlio dell'uomo? È intanto riferimento, diciamo, nell'Antico Testamento, è nel profeta Daniele, no? Dove al capitolo 7 dice: apparve sulle nubi del cielo uno simile a un figlio dell'uomo. Il vegliardo, cioè Dio, gli diede potere, gloria e regno, il suo potere eterno e il suo regno non sarà mai distrutto. Quindi questo figlio dell'uomo è una figura dotata di poteri divini, è essenzialmente colui che si fa interprete del giudizio escatologico di Dio, no? Cioè Dio che alla fine dei tempi giudica e perdona. Ecco, cosa dice Gesù? Voglio che capiate che il figlio dell'uomo ha il potere ora sulla terra di perdonare i peccati. Cioè questo giudizio di Dio, che è giudizio ma anche perdono, non è soltanto un giudizio alla fine. Il regno di Dio, cioè la signoria di Dio sul mondo, è già ora e si compie con me. Ecco, questo è il messaggio che vuole trasmettere l'Evangelista, tra le altre cose, con questo Vangelo. E poi c'è un'ultima cosa che possiamo notare. Ecco, da dove viene a Gesù questa possibilità di perdonare i peccati? Nella prospettiva gli viene dalla remissione dei peccati che lui si è guadagnata con il suo sangue. E ricordiamoci sempre che Dio perdona i peccati attraverso il sangue del suo figlio. E quando nell'ultima cena dirà: ecco il calice versato per voi e per molti a remissione dei peccati. Il perdono dei peccati da parte di Dio ha il prezzo altissimo del sangue di suo figlio.
In questo brano di Vangelo forse possiamo riconoscere ciascuno di noi. Ciascuno di noi nel corso della vita può sentirsi a volte come questo paralitico, no? Che appunto è paralitico, non riesce più a muoversi, non riesce più a camminare, non riesce più a sentire il sapore della vita. Quante volte magari proprio per le nostre povertà, per le nostre fragilità, per i nostri peccati ci siamo potuti sentire in questo modo, paralizzati. E quante volte abbiamo avuto bisogno degli altri, gli altri che, come hanno fatto questi amici del paralitico, addirittura arrivano a scoperchiare il tetto e a calare giù dal tetto questo uomo perché Gesù possa guarirlo. Quindi quante volte abbiamo bisogno di amici attorno a noi che hanno fede, che con la loro fede ci aiutano a fare il primo passo, ci aiutano a riprendere il cammino. Quante volte succede questo? E anche pensavo che dobbiamo imparare a misurarci sulla parola di Gesù, cioè misurare la nostra vita sulla parola di Gesù. Qua all'inizio del Vangelo si dice che Gesù era in questa casa ed egli annunciava loro la parola. Quindi Gesù stava facendo questo, stava annunciando la parola, e mentre annuncia la parola questi uomini appunto calano giù dal tetto questo uomo, questo paralitico che non riesce più a camminare. Quindi il contesto è quello dell'annuncio della parola. Ecco che allora noi dobbiamo lasciarci misurare da questa parola e capire attraverso la parola quando il nostro vivere, il nostro cuore non è più in sintonia con quello che la parola appunto ci dice. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Poi, come dicevo prima, la bellezza di avere attorno gente che ha fede, che magari in certi momenti ha fede più di te e che ti può mettere davanti alla parola, quindi mettere davanti al Signore Gesù, perché il Signore Gesù ti risani. E l'altra cosa ancora, la gioia di sentire questa parola, no? Quando Gesù dice davanti alla, all'incredulità degli scribi, no? Che in fondo non lo riconoscono come Dio, lo vedono come un semplice uomo, e quando Gesù dice figlio ti sono rimessi i tuoi peccati, ti sono perdonati i tuoi peccati, questi pensano ma chi è, cosa fa, bestemmia, ma chi è costui, quindi non lo riconoscono come Dio. Che bello invece poter avere la fede giusta, la fede necessaria per credere a questa parola, ti sono perdonati i peccati, e proprio su questa parola quindi ricominciare da capo. Su questa parola il paralitico ritrova la vita dentro e ritrova la vita fuori, riprende a camminare nel cuore, riprende a camminare con le proprie gambe. Che bello che proprio in un momento come questo, in cui quest'uomo non riesce più a camminare, grazie a questa parola di salvezza possa ricominciare il cammino, no? E quindi possiamo credere a quella parola che dice Paolo: tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Quindi anche la nostra fragilità, anche il nostro peccato non ci allontanano dalla bontà, dalla misericordia e dall'amore del Signore, mai. E com'è bello comunque, lo ridico, sapere che ci sono dei fratelli che ti possono aiutare in questo cammino.
Il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva tra i popoli: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi, grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. Celebrate il Signore perché è buono.
Perché eterna è la sua misericordia.
Celebrate il Signore perché è buono.
Perché eterna è la sua misericordia.
Celebrate il Signore perché è buono.
In questo Vangelo Gesù, come ha prima ricordato Marco, si definisce il figlio dell'uomo, no? E questo che cosa significa per noi? Che cosa vuol dire? Vuol dire delle cose importanti. Vuol dire che Dio è venuto non per diminuire la nostra umanità, ma per potenziarla, per arricchirla. Mi viene da dire che è importante ricordare che nel Vangelo Dio non è venuto mai a togliere qualcosa, ma sempre a dare. E molto spesso noi abbiamo, per una cattiva educazione, forse oggi di meno sicuramente, ma c'è ancora l'idea che Dio ci chieda qualcosa, ci chieda di rinunciare a qualcosa della nostra affettività, della nostra creatività, anche della nostra sessualità, dei nostri desideri, dei nostri sogni. E invece il Dio che emerge dal Vangelo è tutto il contrario. È venuto proprio per vivere, farci, aiutarci a vivere in pienezza tutta la nostra realtà umana, nella sua bellezza, nella sua grandezza, nella sua complessità. E in questo Vangelo Gesù guarisce un uomo. E proprio perché Dio ama la bellezza, ama la vita, ama la gioia. Ecco, mi sembra che anche questo ci può liberare da un'idea profonda che ci portiamo un po' dentro tutti di Dio. Magari in una parola, ma poi nel vissuto. E invece Dio vuole che noi viviamo in pienezza tutta la nostra umanità. E quando c'è una malattia, quando c'è una difficoltà, quando si dice che Dio vuole così, non è sempre così. Ecco, Dio vuole che noi stiamo bene, che viviamo tutte le nostre realtà, anche i nostri limiti, nel modo migliore possibile. Ecco, questa è la prima cosa che mi viene da dire. La seconda cosa che mi colpisce di questo Vangelo, si parla di che Gesù è in una casa, si udì che è in casa. Ecco, non si dice che è in una sinagoga. Gesù andava anche nella sinagoga, ma in questa casa c'è tanta gente. E probabilmente a Cafarnao, che non era un grande paese, tutta la gente è confluita in questa casa e la sinagoga è vuota, era vuota. Questo per dire che cosa? Che Dio è presente laddove io ascolto la parola e laddove io lo vivo. Non è presente in una costruzione fatta dalle persone, quindi in una chiesa, anche lì, ma è presente lì anche quando io vivo la sua parola e quindi la comunione con i fratelli. Ecco, anche questo era in una casa ed è presente nelle nostre case quando riusciamo a vivere questa esperienza, quando ascoltiamo la sua parola. È presente dovunque noi riusciamo ad ascoltare e far nostra la sua parola. L'altra cosa di questo Vangelo particolare è, viene citato un numero, il numero 4, no? Si dice che giunse un paralitico e lo portavano appunto 4, non si dice 4 persone, 4, solo 4. È significativo questo. Marco sembra sottintendere che siano ovviamente 4 persone, ma non lo dice. E vuole dire una cosa importante, che questo personaggio non ha un nome preciso. Vuol dire che ciascuno di noi può essere quelle 4 persone o quell'uomo. In Marco Marco spesso usa una tecnica che si chiama la tecnica dello sdoppiamento, cioè le 4 persone e il paralitico possono essere la stessa persona. Posso essere io che da una parte mi sento paralizzato e dall'altra chiedo di essere aiutato. Infatti non è il paralitico che chiede di essere aiutato, ma sono i 4, queste 4 persone. E siamo un po' noi, un po' così. Da una parte siamo paralizzati dalle nostre paure, dai nostri limiti, ci facciamo paralizzare da queste cose spesso, e dall'altra invece c'è una parte di noi che in alcuni momenti riesce a chiedere aiuto, riesce ad avere fede, riesce ad avere l'umiltà di superare tante difficoltà. Ecco, quindi Marco ci vuol far capire che è presente in noi. Queste due persone sono presenti in noi. E poi il 4 nella Bibbia, come sappiamo tutti, ha un valore simbolico, rappresenta l'umanità, il 3 rappresenta la divinità, mentre il 4 l'umanità. Ma è un'umanità particolare in questo Vangelo, rappresenta l'umanità che è fuori Israele, fuori dalla, diciamo così, dal popolo eletto. E questi 4 sono fuori, tutta la gente sta ascoltando Gesù e c'è talmente tanta gente che loro non riescono a entrare. Cioè tutti quelli che sono fuori da Israele fanno fatica a incontrare Gesù. E oggi potremmo attualizzarlo, cioè tutti quelli che sono fuori dalla Chiesa a volte sono impediti da noi stessi, da noi cosiddetti cristiani, di riuscire a incontrare e vedere Gesù. Ecco, perché a volte lo nascondiamo, lo sottraiamo, perché non lo mostriamo con la nostra vita, come appunto accadeva allora.
È stato sottolineato il fatto che Gesù si trova attorno, dentro una folla che lo schiaccia, dentro una casa, cioè dentro la nostra vita, dentro le relazioni umane. È veramente il figlio dell'uomo, cioè il verbo che si è fatto carne. Lui, Dio veramente si è fatto carne, è entrato nel tessuto dei nostri rapporti e del nostro modo di relazionarci con gli altri, con Dio, con noi stessi. Ecco, dentro questa umanità si inserisce la logica del perdono, insomma, del peccato e del perdono. Noi facciamo fatica ad accettare, dicevo prima, che dobbiamo ricorrere agli altri. Ed è invece importante sottolineare che ogni male che noi facciamo, così come ogni bene, perché non siamo da soli, non viviamo nel deserto, si ripercuote sia negativamente che positivamente sugli altri, a partire dai più vicini. La malattia del paralitico ha creato senz'altro dei problemi ai suoi familiari. Dovettero portarlo di peso davanti a Gesù e non fu una cosa facile, come non sarà stata senz'altro una cosa facile il prendersi cura di questo paralitico nella quotidianità, giorno dopo giorno. Dovettero scoperchiare un tetto questi quattro che hanno calato davanti a Gesù questo paralitico. Quindi per questa serie di considerazioni, per queste ragioni, è necessario che anche il perdono di questo Dio che è venuto e si è fatto il figlio dell'uomo passi attraverso una umanità, oltre che Gesù c'è la Chiesa, c'è il sacerdote che rappresenta il peccato che tu hai fatto nei confronti degli altri. Quando ci si ritrova davanti al sacerdote per confessare il proprio peccato, ecco, costui rappresenta anche tutti gli altri ai quali tu in qualche modo hai compiuto del male. E bisogna che noi accettiamo umilmente di essere dentro parte di questa umanità fragile, e con la nostra fragilità la rendiamo sempre più fragile, e anche il ricominciare da capo passa attraverso questa umanità fragile, attraverso la figura di uno che è diventato pescatore di uomini. È interessante, al proposito, l'esperienza di Davide. Ecco, dopo è la prima lettura di oggi. Davide, dopo aver peccato con la moglie di Uria, lo fa uccidere in battaglia. Natan, il profeta, denuncia il suo peccato, facendo leva sulla sua parte migliore, cioè sul suo senso di giustizia, perché di fronte a questa parabola, che adesso non stiamo a ricordare o a leggere, Natan astutamente racconta una parabola. E subito c'è questa reazione istintiva da parte di Davide. Ma chi è colui che ha commesso questa ingiustizia? Deve essere condannato, deve pagare. E Natan gli dice: tu sei quell'uomo. E Natan, uno che è esterno a Davide, perché poi tutto sommato Davide non si sentiva troppo in colpa, nel senso che dopo aver fatto uccidere Uria in battaglia si prende la moglie Bersabea e la porta nella sua casa, dalla quale poi avrà un figlio. Natan, che è esterno a lui, fa prendere coscienza a Davide della gravità di quello che è commesso, e Davide si pente. Ecco, molte volte ci troviamo nella stessa situazione di Davide. Abbiamo bisogno che qualcun altro di fuori di noi ci dica: guarda che stai sbagliando, perché molte volte o facciamo finta che quello che abbiamo commesso non è proprio così grave, oppure non riusciamo ad essere coscienti della gravità del nostro peccato. Anche noi abbiamo bisogno quindi di un confronto, di una verifica con qualcuno che stia al di fuori di noi.
Hey!
Gianni ha introdotto la prima lettura che è tratta dal libro di Samuele, e in effetti anche questa lettura ci conduce a riflettere sul tema del peccato e del perdono di Dio. E ruota intorno a uno degli episodi più noti della Bibbia, come abbiamo sentito, quello del peccato di Davide, no? Davide che si era invaghito della moglie di un suo soldato, di Bersabea, che appunto Bersabea rimane incinta. Allora Davide, per mettere a posto le cose, alla fine deve far uccidere il marito e porta la moglie nel suo areme, quindi lui è a posto, no? Davanti agli occhi degli uomini è tutto a posto. Ma per fortuna, come diceva Gianni, c'è il profeta, no? Il profeta Natan, profeta che sappiamo non è colui che predice il futuro, ma profeta è colui che si fa portavoce davanti a te della parola di Dio, no? E allora questo profeta che gli racconta appunto una parabola, un aneddoto dove c'è un uomo che si è comportato ingiustamente, Davide si arrabbia, si sdegna contro quest'uomo, ma il profeta, quindi la voce di Dio che parla attraverso la voce di quest'uomo, gli dice: tu sei quell'uomo, tu sei quell'uomo. E allora alla fine Davide, ecco, scatta il pentimento. Alla fine Davide dice, la lettura di oggi: allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Ma Natan rispose a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Ecco, appena Davide capisce, no, che ha peccato contro il Signore, no, perché poi ogni peccato è alla fine un peccato contro Dio, subito scatta il perdono, no? Il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Credo che due cose siano interessanti da rilevare. Una, come già diceva Gianni, come è importante che ci sia accanto a noi il profeta, inteso nel senso di colui che si fa interprete per noi della parola di Dio, no? Spesse volte noi non siamo capaci di vedere dentro noi stessi, c'è bisogno di qualcuno che ci faccia capire, che ci faccia vedere, no? Che parli a noi a nome di Dio. Quindi fortunato quell'uomo che nei momenti del peccato ha vicino a lui la figura di uno che si fa profeta. E l'altra cosa è, notiamo come davvero in tutta la storia dell'umanità e la storia del popolo di Dio, come è tratteggiata nella Bibbia, sia sempre presente, no? questo tema del peccato. In fondo la storia dell'uomo non è una storia trionfale, non è una storia di perfezioni, è una storia da sempre segnata da questo limite. Guardiamo la scrittura, inizia con il peccato originale, no? Il paradiso terrestre dura un attimo e poi subito gli uomini ci cascano. La storia di Israele, che viene liberato, che sperimenta la benevolenza di Dio nei suoi confronti, è segnata sempre dall'infedeltà, dal vitello d'oro in avanti. E anche, se vogliamo, il personaggio più rappresentativo, no? Nella storia di Israele, Davide, che sarà poi per tutti i secoli figura di quel Messia che doveva venire, quindi un modello, Davide è a sua volta segnato da un grave peccato. E allora, ecco, questo non ci deve spaventare, no? L'essere segnati dal peccato, dall'infedeltà, dall'incapacità, no? Di essere con le proprie forze all'altezza, no? Del dono di Dio, è connaturata nella natura umana, Dio lo sa, ma l'importante è che realmente ciò che ci fa andare avanti, ciò che ci fa sperare, no? in questo cammino verso la comunione finale con Dio, è proprio la capacità di Dio di perdonare, no? Dio ci prende lo stesso così come siamo. Il popolo di Dio, la Chiesa, la comunità cristiana non è un'assemblea di perfetti, ma è un'assemblea di peccatori perdonati che in virtù di questo perdono camminano nella vita verso il Signore.
Ho proprio sentito adesso un canto che diceva: tu hai fatto meraviglie. Io credo che su quello che tu, Marco, hai detto, no? Che tutti, è vero, dobbiamo riconoscerci poveri, fragili, peccatori, c'è anche l'altra faccia della medaglia, no? Che in questo nostro potere sapere, riconoscerci così, c'è l'agire di Dio. E proprio è questo agire di Dio che, nonostante la nostra povertà, può fare davvero meraviglie in ciascuno di noi e compiere cose grandi. Anzi, proprio attraverso la nostra povertà possiamo permettere al Signore di compiere cose grandi. Paolo lo sapeva bene, ed è molto bella la frase che leggiamo nella seconda lettura, nella lettera ai Corinzi, quando appunto Paolo dice: noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta. Cioè, prima ancora dice: risplende la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo e anche su di noi rifulga la luce dalle tenebre, no? E poi dice: abbiamo questo tesoro in vasi di creta affinché appaia che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi. Quindi i vasi di creta, ciascuno di noi è il vaso di creta, ma proprio perché siamo vasi di creta possiamo permettere a questa potenza, a questa luce inarrestabile di prendere dimora e di cambiare l'immagine che abbiamo, no? Da vasi di creta diventiamo vasi che contengono la potenza e la gloria di Dio. Questa non è una barzelletta, è la realtà, quella che il Signore ci promette. È quello che ha fatto con Davide, no? Davide ha sbagliato tante volte, non solo questa volta, anche altre volte nel corso della sua vita, però quello che ha avuto di bello è che ha saputo riconoscersi sempre peccatore. Cioè lui alla fine ha sempre mantenuto questo primato di Dio nella sua vita. Infatti anche qua subito alla fine dice: ho peccato contro il Signore. Cioè riconosce il suo peccato, non pecca di presunzione, di orgoglio, ma riconosce di essere peccatore. Ed è su questo suo riconoscimento che il Signore può agire. E ha fatto di lui una grande figura dell'Antico Testamento. Lo stesso succede a noi, no? Ogni volta che sappiamo riconoscerci peccatori, e quindi possiamo permettere al Signore, partendo da questa umiltà, da questa riconoscenza, possiamo permettere al Signore di agire e di fare appunto delle grandi cose. E l'altra cosa è che volevo sottolineare è l'importanza di questa relazione, come già si diceva adesso, tu Marco parlavi di questa figura del profeta che può appunto essere vicino a tutti noi nei momenti del bisogno. Magari non è così scontato che ci sia questa figura, però la possiamo riconoscere magari in tante piccole figure, no? Che insieme ci aiutano ad arrivare a un cammino di salvezza. E quindi è l'importanza di questo riconoscere negli altri questa possibilità, che gli altri possano aiutarci a salvarci e che noi possiamo aiutare a nostra volta, pur nella nostra piccolezza e nella nostra povertà, gli altri ad arrivare alla salvezza. Quindi ecco, anche questo aspetto mi sembra importante, no? Il riconoscere che anche gli altri ti possono aiutare. E magari appunto non c'è una sola figura grande che, come magari a volte noi desidereremmo, no? Però magari tante cose messe insieme che ciascuno di quelli che incontri o che conosci, ma a volte anche un estraneo può diventare profeta per te, perché a volte capitano degli incontri così particolari di gente che non hai mai visto, non hai mai conosciuto, però si instaura un discorso che ti apre il cuore, ti apre gli occhi su quello che è la tua vita. Quindi il Signore poi si serve di tutto e di tutti per condurci alla salvezza, e questa è la bellezza, no? Del suo essere insieme a noi, del suo essere con noi, questo accompagnarci con il suo perdono, con il suo grande amore, e questo servirsi anche dei fratelli, perché questo amore e questo perdono ci giungano per diverse vie. Certo, una è quella, come diceva Padre Gianni, della confessione, del sacramento, eccetera, però anche tante altre piccole vie possono aiutarci ad arrivare meglio al Signore, a riconoscere appunto la nostra povertà e la sua grandezza.
Ma Irene, hai detto una cosa proprio nelle ultime battute, secondo me molto significative. Noi possiamo essere un aiuto importante gli uni per gli altri, possiamo essere un po' gli angeli, no? Angeli gli uni per gli altri. In questo Vangelo emerge molto chiaramente, colpisce che appunto non sia il paralitico a chiedere aiuto, ma siano appunto questi quattro che fanno di tutto per aiutarlo. E allora mi viene da dire quanto è importante la preghiera di intercessione reciproca. Quanto è importante pregare gli uni per gli altri laddove ci sono delle necessità, delle difficoltà, delle chiusure, delle paralisi. E pensavo proprio che Gesù guarda alla fede di ciascuno di noi, e laddove vede che manca il coraggio, la fede, la fiducia di un altro, guarda alla tua fede, alla fede dell'amico che intercede per lui. È una cosa bellissima questa. Quindi quello che dicevi tu, Irene, è davvero importante, perché per Gesù è importante l'amicizia e il rapporto tra di noi, e e la nostra fede diventa una ricchezza reciproca. Almeno così mi sembra che questo Vangelo ci voglia dire anche questa cosa importante. L'altra cosa me l'ha richiamata prima Marco a proposito del peccato, no? Gesù dice: ti sono rimessi i tuoi peccati, e il verbo che viene utilizzato significa letteralmente cancellare, cioè vuol dire che li cancella, questi peccati non esistono più. E c'è una cosa particolare nel Vangelo di Marco, ma anche negli altri Vangeli: i peccati si trovano sempre prima di incontrare Gesù, mai dopo. Quindi prima ci sono e dopo non ci sono. Allora c'è da chiedersi: ma allora uno non pecca più, diventa perfetto? No, perché il peccato, ed è importante questa cosa, il peccato nel Vangelo vuol dire vivere senza Dio, senza Gesù, senza il Padre. Allora, quando tu lo incontri, non puoi più peccare, perché questo rapporto diventa fondamentale per te. Puoi fare degli errori, puoi fare degli sbagli, ma non puoi peccare, perché questo legame è talmente profondo che non lo puoi perdere. Anche questa cosa è importante. E un'altra cosa che mi viene da dire: in questo Vangelo si dice alla fine: non abbiamo mai visto nulla di simile. La fede è esperienza, non è un'idea. Non mi faccio un'idea su una cosa, devo fare esperienza di Dio, devo vedere, devo toccare, non mi devo lasciare prendere dalle idee, dai preconcetti di altri, devo vivere la fede, e soltanto vivendola che riesco a capire se è importante, se è vera. Ecco, e credo che nella nostra vita la guida deve essere proprio l'esperienza, il fare esperienza e il vivere di persona certe cose che ti fanno capire che sono importanti. E l'ultima cosa che volevo dire è che qui gli scribi rappresentano il magistero. Gli scribi, eppure rappresentando il magistero, non capiscono Gesù, non accettano Gesù, dicono che bestemmia. Ecco, tante volte l'educazione religiosa che abbiamo ricevuta in alcuni casi ci può depistare. E invece dobbiamo seguire proprio l'ascolto della parola, quello che abbiamo dentro nel profondo, sentire quanto è vero, quanto diventa a volte la parola uno specchio per noi, e questo ci deve guidare. Ecco, e in ultima analisi, diciamo così, vediamo questo paralitico che è completamente trasformato. La fede ci trasforma, ci cambia completamente, riusciamo ad alzarci e a camminare da soli, e quindi non è qualcosa così di superficiale, ma di molto profondo. E dobbiamo augurarci questo, che la fede ci cambi profondamente, trasformi completamente il nostro essere. Ecco, quindi con questo augurio, no? C'è Padre Gianni che voleva aggiungere qualcosa?
Io volevo terminare con una preghiera che ho letto in un commento, però se tu vuoi dire qualcosa, perché mi sembrava bello finire con una preghiera che dice così: Signore Gesù, guariscimi, guarisci in me tutto ciò che ritieni debba essere guarito, guarisci da me tutto ciò che mi potrebbe allontanare da te, guarisci la mia memoria, guarisci il mio cuore, guarisci le mie emozioni, guarisci il mio spirito, guarisci il mio corpo, poni con dolcezza le tue mani su di me, per mezzo del tuo amore guariscimi. Allora, con questa preghiera terminiamo questo momento di meditazione, di riflessione sulla parola. Un caro saluto a tutti, buona domenica da parte di Irene,
Angela,
Marco,
Padre Gianni.